3 minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Ma allora, è possibile mai che un sottosegretario alla giustizia rimanga al suo posto saldo lì, nonostante i legami, i suoi legami con la mafia? Ci chiediamo questo stasera all'orizzonte delle 20. Parliamo del caso del Mastro, l'ennesima inchiesta che ha travolto l'esponente della destra di governo. Il Fatto Quotidiano, avete sentito, ha svelato i suoi rapporti con una famiglia che aveva legami comprovati con un clan di Camorra, il clan Senese. Del Mastro e altri esponenti di Fratelli d'Italia piemontesi del Giro di Biella erano soci, a quanto abbiamo capito, quanto ha ricostruito il Fatto Quotidiano, di una società di ristoranti che vedeva come amministratrice unica una diciottenne, Miriam Caroccia. Una diciottenne figlia di tale Mauro Caroccia, in carcere per essere stato il prestanome di Michele Senese, Michele Opaz, uno dei più potenti boss della capitale. Questo è quanto i colleghi del Fatto Quotidiano finora hanno svelato, hanno ricostruito, ma a quanto pare questo non basta a far dimettere Del Mastro. Del Mastro, già noto alle cronache per altre vicende, già condannato in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso Cospito, non si dimette perché ha detto di non sapere chi fosse Caroccia e di essersi subito tolto dalla società appena ha saputo dell'identità dell'uomo che in quel momento era in affari con lui, almeno tramite la figlia. E anche Giorgia Meloni ha difeso il suo sottosegretario, ha detto Del Mastro ha fatto una leggerezza ma resta al suo posto. Questa è la dichiarazione oggi della Presidente del Consiglio. Peccato che la cosa imbarazza non poco il governo. A pochi giorni dal referendum che deve decidere sulla magistratura, i sospetti in effetti sono tanti, sono diversi, ma com'è possibile che un esponente di peso della maggioranza, e non solo lui ma tutto un giro biellese di Fratelli d'Italia, non sapesse che le persone con cui si stavano facendo degli affari erano legate alla Camorra? Domanda lecita, se non doverosa, che ora tutti ci facciamo, ma che rischia di allargarsi all'intero Ministero della Giustizia, perché un'altra notizia di oggi è che anche la capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusy Bartolozzi, è stata chiamata in causa dal Fatto Quotidiano. C'è una foto che ritrae Del Mastro e Giusy Bartolozzi a cena nel ristorante proprio dei Caroccia. E a scovare questa foto sono stati i giornalisti del Fatto, Giuseppe Pipitone e Ferruccio Sansa, quest'ultimo in linea con noi. Benvenuto, ciao Ferruccio.
Ciao a tutti voi.
Allora, descrivici innanzitutto questa foto, che cosa ritrae e quando è stata scattata?
Allora, questa foto è stata scattata nel 2025, quando Caroccia, Mauro, era già stato condannato in primo grado. E quindi è un elemento che pone ulteriori enormi, enormi dubbi sul sottosegretario Del Mastro. Ricordiamoci di una cosa, tornando un pochino indietro, uno dei problemi più grandi del nostro paese è la mafia. È l'illegalità e della mafia. Ora mi chiedo e vi chiedo, secondo voi è possibile che questo centrodestra, questo governo, la Meloni e anche Del Mastro possano ancora occuparsi di mafia? È possibile che possano ancora occuparsi di giustizia? Ed è possibile che abbiano una qualunque credibilità nel momento in cui fanno una riforma contro la magistratura? Ecco, questa è la domanda. Perché andiamo ai fatti, non sono opinioni. Io non credo che qui dobbiamo ragionare in termini di sinistra o di destra, ma di Costituzione, che è una cosa che riguarda tutti, quindi anche i cittadini che votano Meloni. Allora, i fatti sono questi, i fatti sono che Del Mastro è socio, come hai detto tu, della figlia di un condannato con l'aggravante mafiosa. E ha rapporti con il padre, che è il condannato, tanto che ieri abbiamo pubblicato una foto del 2023 in cui si abbracciavano e Del Mastro faceva il segno ok con il ditino,
sì, i due abbraccetti,
è la prima, sì, cosa, e i due abbraccetti. Oggi abbiamo una fotografia che in un qualunque paese civile come noi siamo, nonostante tutto, credo che dovrebbe porci delle domande enormi. Allora, parlando agli ascoltatori, allora, da questa fotografia si vede la dirigenza del Ministero della Giustizia, cioè quello che combatte la mafia, che va a cena in un locale di una famiglia in cui il capofamiglia è un mafioso. E dopo che quest'uomo è stato condannato e il sottosegretario, cioè il numero due del Ministero della Giustizia, è socio di un familiare del condannato per mafia. Allora, io ormai noi siamo abituati a Trump che ha scardinato qualunque forma di regola, eccetera, però io spero che noi siamo molto meglio degli Stati Uniti in questo momento. Allora, mettendo in fila tutti questi elementi, come fa Del Mastro, come fa Nordio? Perché a quella tavolata c'era il vice di Nordio e il capo di gabinetto di Nordio. Allora, io credo che come minimo dovrebbe dimettersi tutto il Ministero di Giustizia dal punto di vista dei politici, intendo dire, quindi Del Mastro, quindi la Bartolozzi, che è già, ricordiamo, diciamo, finita agli onori delle cronache
Sì.
per il caso Almasri, e Nordio ovviamente, perché ha scelto queste due persone, Nordio non dovrebbe stare più lì, e invece ci sta proponendo di cambiare la Costituzione secondo un disegno che ha fatto lui e che danneggia i magistrati, che sono quelli che fanno le inchieste su queste cose. Allora, le due domande ulteriori che vi faccio sono una: come possiamo affidare il cambio della Costituzione a questo tipo di persone? Secondo, siccome l'hanno già detto Nordio, l'hanno già detto tanti esponenti di centrodestra, alcuni hanno detto metteremo la magistratura sotto il governo, altri si sono limitati, tra virgolette, a dire metteremo la polizia giudiziaria sotto il governo. Vorrebbe dire mettere la polizia giudiziaria sotto il Ministero della Giustizia, sostanzialmente, o degli interni. Ma vogliamo ridere o vogliamo credere davvero che la polizia giudiziaria farebbe delle inchieste, per esempio, sui mafiosi quando sono soci o vanno a tavola con il vice ministro della giustizia? Ovviamente non le farebbero. Guardate,
Eh sì.
la mafia è veramente una malattia terribile della nostra Italia. Senza la mafia noi saremmo un paese che saremmo 10 punti più avanti in qualunque classifica mondiale, vivremmo molto meglio tutti noi, non avremmo un paese spezzato in due come è oggi l'Italia ancora economicamente, e abbiamo tutto il Ministero della Giustizia che va a tavola in un
E
ristorante
certo.
di una famiglia. Ma rendiamoci
Sono
conto, mi viene da
domande,
ridere.
sì, son domande d'obbligo, ovviamente, Ferruccio, ma poi abbiamo sentito quelle che sono state le difese che sono arrivate da Del Mastro e dalla stessa maggioranza di destra. Io la domanda, l'altra che mi viene in mente, ma è mai possibile, è verosimile pensare che qualcuno, mettiamo caso anche che la difesa, insomma, crediamo pure alla difesa di Del Mastro, ma è verosimile pensare che una figura con quel peso politico possa mettersi in affari con altre figure opache di cui non conosce l'identità e la storia, cioè si può arrivare a ipotizzare uno scenario di questo tipo?
Ma innanzitutto vorrei tornare un attimo su quello che ha detto Meloni, cioè ha detto che è una leggerezza. Allora, fare società con una famiglia il cui capostipite è condannato per mafia ed era indagato quando Del Mastro ci andava a pranzo in quel locale, non è una leggerezza, è una colpa gravissima. Se non è un reato, se non è un reato, è una colpa gravissima per chi fa politica. Non si può far politica in un paese distrutto, devastato dalla mafia, se fai una cosa del genere. Del Mastro dovrebbe dimettersi istantaneamente, e la Meloni, dicendo questo, credo che dovrebbe considerare di andarsene anche lei, perché la difesa è stata la cosa più grave che ha fatto. Dire che una leggerezza, una cosa del genere, è la cosa più grave che ha fatto Meloni. E
Proprio
l'altra
quel
cosa,
sì, vai, concludi pure,
no.
Ferruccio.
No, è che Del Mastro mi deve spiegare perché, è lui all'onere della prova, della spiegazione a questo punto, perché ha fatto società, lui e altri esponenti di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, hanno fatto una società proprio con quella famiglia. A questo punto me lo deve spiegare, cioè perché li conosceva, perché ha fatto una società con loro, cioè perché a questo punto veramente noi siamo autorizzati a pensare, a chiederci, l'ha fatta perché non li conosceva o l'ha fatta invece perché li conosceva? È un
Certo.
dubbio che noi dobbiamo sollevare. Cioè, è gravissimo, cioè, Io non mi metto a fare una società con una persona che incontro per strada, la faccio perché, con una persona perché la conosco.
Esattamente.
E allora se la conosceva se ne deve andare immediatamente e se l'ha fatta in modo del tutto sprovveduto se ne deve andare lo stesso.
Ferruccio, ti faccio allora quest'ultima domanda. Perché allora secondo te Meloni e La Russa, che sono i capi di Fratelli d'Italia, non fanno dimettere Delmastro di fronte all'evidenza e alla gravità di questi fatti? Perché non si può far dimettere questo sottosegretario dopo tanti altri episodi che l'hanno visto al centro protagonista delle cronache e anche giudiziarie?
Ma la risposta credo che sia abbastanza difficile da dire, ma facilissima da capire. Cosa sa Delmastro? E questo è il punto. Evidentemente Delmastro conosce delle cose che lo rendono inamovibile. Questa è la prima cosa che mi viene da dire. Cioè, se Delmastro deve rimanere lì è perché non hanno la forza e la possibilità di farlo andare via. E perché questo gli procurerebbe dei guai maggiori, questo mi viene da pensare. E comunque magari non è vero, ma su questo devono dare tantissime spiegazioni. La cosa che io credo che però sia importante in questo momento dire è domenica si vota su un referendum che toglie ancora più argini.
Non possiamo fare dichiarazioni di voto, Ferruccio, mi raccomando, lo sai meglio di me.
No, domenica si vota su un referendum che vota, che decide, che toglie ancora più argini alla politica e toglie più i poteri alla magistratura. Allora, come dice Crozza, possiamo noi dire che cosa votare? No.
No, ok, non l'avevo capita, Ferruccio, ma è arrivata, no.
Io
è arrivata più
cito
tardi.
Cito Crozza, che è un grandissimo.
È arrivata più tardi, ma credo anche che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici l'abbiano capita. Ferruccio, ti ringraziamo anche per il vostro lavoro, insomma voi del Fatto Quotidiano in questi giorni avete contribuito sicuramente a qualcosa di importante.
Ti ringrazio tantissimo, cioè, mi ha ricordato il motivo per cui ho fatto questo lavoro, grazie.
A presto, grazie Ferruccio Sansa, giornalista del Fatto Quotidiano. Questi dunque i risvolti politici a ridosso del referendum, citando Crozza. Ma facciamo un passo indietro anche per inquadrare il contesto criminale, renderci conto meglio della gravità della situazione, quella a cui, insomma, teneva che facessimo, prestassimo attenzione Ferruccio Sansa. Che cos'è il clan senese di cui era prestanome questo Mauro Caroccia, che era in affari con Delmastro e altri esponenti del giro biellese di Fratelli d'Italia? Chi è il boss Michele Opazzo, Michele Senese, che da Fragola con il suo clan poi ha conquistato Roma? Ce lo facciamo spiegare da Ilaria Meli, docente alla Statale di Milano, che da anni studia fenomeni criminali, soprattutto le mafie nel Lazio. Benvenuta, professoressa.
Grazie, buonasera.
Allora, il clan senese quanto è radicato a Roma? Che cosa c'entrano poi i ristoranti?
Ah, il clan senese è un clan di Camorra, di origine quindi napoletano, legato storicamente alla nuova famiglia e al clan Moccia. Michele Senese si trasferisce a Roma negli anni Ottanta e il suo soprannome Opazzo deriva da alcune perizie psichiatriche, probabilmente compiacenti, che lo aiutano a mantenersi fuori dal carcere o ottenere in ogni caso dei trattamenti più favorevoli, attraverso i quali lui mantiene il suo potere dagli anni Ottanta fino a pochi anni fa. È un caso peculiare, abbastanza tipico della situazione romana, perché Senese viene inviato a Roma probabilmente alla fine, verso la fine della guerra di Camorra che contrappone la nuova famiglia alla nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo, e con l'obiettivo di ricercare i cutoliani fuggiti nella capitale. Senese intravede le grandi opportunità economiche e stabilisce tutto il suo clan nella capitale, tanto che oggi il clan senese è da tempo considerato Camorra romana, vengono chiamati i napoletani della Tuscolana, sono considerati, Tuscolana è il quartiere di Roma, sì, in cui si sono insediati, e sono considerati alla stregua di uno dei clan autoctoni della città.
E infatti il clan, il nome del clan, ritorna sempre in tutte le inchieste che hanno descritto quella che è la criminalità romana di questi anni, passando per il Mondo di Mezzo, ce lo ricordiamo, Carminati e tutti gli altri, addirittura anche Diabolik, Fabrizio Piscitelli. Quali sono gli intrecci tra tutti questi protagonisti?
Ah, questo clan è un clan potente, che si radica ed è in grado di relazionarsi con Roma, una città dal punto di vista criminale estremamente plurale, che ospita diverse organizzazioni criminali tradizionali, Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta, ma anche organizzazioni mafiose autoctone, quindi le mafie romane, meglio conosciute, e Senese è in grado non solo di entrare in relazione, a volte anche in contrasto. C'è un qualche anno fa c'era stata una guerra, seppur non combattuta con la violenza, perché in realtà un omicidio era stato ordinato, ma erano intervenuti degli arresti, tra il clan Senese e il Casa Monica. In realtà Senese in molte situazioni viene considerato un boss di particolare valore e prestigio, tale per cui viene in qualche modo in un sistema così composito che in realtà non ha degli elementi di vertice formalizzati, quindi non c'è un capo della mafia romana, ma Senese, proprio per la sua e potere costruito a Roma e origine camorristica, viene spesso riconosciuto dagli altri e quindi come un soggetto di particolare rilievo. Il Piscitelli, ad esempio, era molto legato a un fratello di Senese, Gennaro, che è stato poi ucciso per l'omicidio del responsabile dell'omicidio. Senese poi è andato in carcere nel 2013, nonostante Michele Senese sia in carcere dal 2013, le indagini ci hanno raccontato, è riuscito comunque a mantenere intatto il suo potere sul territorio, continuando a investire. I suoi settori di investimento principali sono sempre stati il traffico di stupefacenti, il riciclaggio di proventi illeciti attraverso anche attività ristorative, e l'usura, che portava avanti con dei metodi particolarmente violenti.
Senta, professoressa, che lei ne sappia, insomma, lei ha studiato per tanti anni queste mafie, ce lo sta raccontando in maniera molto chiara. Le faccio questa domanda: si è mai imbattuta in legami tra queste mafie romane e ambienti dell'estrema destra?
Assolutamente sì. Tendenzialmente le organizzazioni criminali romane hanno in alcuni versi un'appartenenza personale di alcuni boss ideologica agli ambienti della destra estrema. Pensiamo ovviamente a Massimo Carminati, che militava nei NAR, ma pensiamo anche a Fabrizio Piscitelli. Sono poi emersi una serie di anche nelle intercettazioni talvolta emergono delle simpatie. In realtà il caso, sicuramente i due casi più importanti sono quelli di Carminati e Piscitelli, perché in entrambe le situazioni le appartenenze anche politiche, anche se Piscitelli traeva molta forza anche, ricordiamo sempre, dal suo ruolo indiscusso di capo ultra della curva della Lazio, sono tutto una sistemi che in qualche modo trovano alcuni punti di incontro e che rafforzano la figura di questi capi in diversi modi. Quindi Piscitelli traeva forza e prestigio anche dalla sua appartenenza politica, ma soprattutto dalla sua rilevanza all'interno degli ambienti della curva. E la sua all'interno della curva era ovviamente considerato anche per le sue vicinanze con il clan Senese. Piscitelli finisce indagato negli anni 90 proprio all'interno di un'indagine per narcotraffico legata al clan Senese, quindi stiamo parlando di vicende molto risalenti che negli ultimi anni, anche per l'ottimo lavoro della procura, però sono fatti molto molto risalenti.
Professoressa, un'ultima cosa, anche per chiudere un po' il cerchio, tornare sulla notizia da cui siamo partiti, il caso del Mastro, perché il prestanome del clan Senese, che aveva appunto è stato condannato per essere stato prestanome del clan, cioè Mauro Caroccia, la cui figlia era amministratrice unica di questa società, di un ristorante con cui era in affari con Del Masto e altri esponenti, appunto era in affari con tutto un giro di esponenti di Fratelli d'Italia biellesi, piemontesi, anche insomma figure politiche note che rivestono ruoli anche importanti nelle amministrazioni cittadine. Che cosa c'entra questo feudo biellese con tutto quello di cui abbiamo parlato finora, che riguarda invece la criminalità organizzata romana?
Ma noi sappiamo di un tentativo riuscito di espansione degli interessi del clan Senese al nord. In realtà quello che, su cui ci siamo focalizzati fino ad oggi, è stato un tentativo di espansione in Lombardia, perché il clan Senese è coinvolto nella nota vicenda Idra, che oggi è il più importante processo alle mafie, plurale, che abbiamo in Lombardia, che vede coinvolte l'Andrangheta, la Camorra e Cosa Nostra, e gli esponenti di Camorra coinvolti in quel processo sono esponenti del clan Senese. E questo è un fatto molto peculiare, perché solitamente la Camorra espande i propri traffici investendo, ma non spostando invece le strutture. Quello è tipico invece dell'Andrangheta. Quello che dimostra il clan Senese è una insolita capacità, come già all'epoca il trasferimento su Roma, a radicarsi in territori altri. La vicenda biellese al momento mi sembra sia ancora da approfondire, più che altro nei termini della presenza dei soggetti del clan sul territorio e quale fosse poi il tipo di radicamento. Sappiamo sicuramente quello che è avvenuto in Lombardia, che in questo momento è centrale nel più importante processo degli ultimi anni, che racconta una forma di evoluzione delle mafie molto importanti, perché vede
partecipare
un'alleanza che i magistrati hanno detto essere la romanizzazione di Milano, perché nasce proprio dalla capacità delle mafie a Roma di collaborare e spartirsi un mercato molto ricco e molto in maniera molto conveniente, cioè evitando di contrastarsi.
Sì, il processo Idra sulla supermafia, l'alleanza tra Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra al nord Italia, in Lombardia, processo che è iniziato ieri, a cui faceva riferimento lei, professoressa, che ringraziamo davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ilaria Meli, docente alla Statale di Milano, da anni studia i fenomeni criminali, soprattutto le mafie romane. Il caso del Mastro ovviamente irrompe nella campagna elettorale per il referendum, anche dopo queste ultime rivelazioni che chiamano in causa Giusy Bartolozzi, nota alle cronache per le sue uscite sguagliate degli ultimi tempi contro i magistrati. E dicevamo, con Ferruccio Sansa dalla destra si sta minimizzando, ma in retroscena hanno raccontato di una Giorgia Meloni piuttosto irritata per la diffusione di questa notizia, ha parlato addirittura di una manina. Tra l'altro pare che la stessa Presidente del Consiglio fosse a conoscenza di questi affari di Del Mastro da tempo. Sicuramente non le ha fatto piacere che il caso sia scoppiato proprio adesso, a ridosso del voto. Un caso che passerà alla Commissione parlamentare antimafia, e le opposizioni per l'ennesima volta stanno chiedendo le dimissioni di Del Mastro. Se ne è parlato anche alla chiusura della campagna per il no al referendum a Milano, dove c'era Elly Schlein e dove c'era anche Luigi Ambrosio. Ciao Luigi.
Buonasera Mattia, sì, non tantissimo, devo dire la verità, se ne è parlato, ha fatto un cenno Elly Schlein dal palco, un passaggio, quando ha voluto contestualizzare, diciamo, la riforma, dicendo vabbè, per attenzione, guardiamo anche non solo il merito della riforma, ma anche chi la sta facendo, no? E naturalmente il caso del Mastro è più caldo, poi c'è il caso Almastri, il caso Bartolozzi, le polemiche contro i giudici che liberano gli stupratori, tra virgolette, eccetera, eccetera. Tutta la sequenza di cose che sono accadute in questi, diciamo, ultimi 2 mesi di campagna elettorale, di cui la vicenda del sottosegretario alla giustizia è solo l'ultimo, benché importantissimo naturalmente Tassello, dato il suo ruolo molto delicato. Oltretutto avete raccontato del suo rapporto particolare anche con la capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio. Questa cosa è tornata anche nelle parole di alcune delle persone che abbiamo sentito questo pomeriggio, tra i militanti, tra chi ha partecipato a questo comizio, che devo dire non è stato partecipatissimo dal punto di vista delle persone, perché c'erano alcune centinaia di persone, una piazza piccola, per chi conosce Milano, piazza Sant'Agostino, che è decisamente inedita per le manifestazioni politiche. Non si aspettavano evidentemente tante persone, hanno voluto fare un po' l'effetto pieno. È stato interessante una cosa, Mattia, che sia Eli Schlein, che prima di lei è sindaco di Milano Sala, sono saliti sul palco e per prima cosa hanno detto: fate campagna elettorale fino all'ultimo, parlate con le persone che conoscete, con gli amici, anche con chi non è vostro amico, ma che sapete che magari è per il sì, però potrebbe cambiare idea.
È come dire che siamo ancora lì, un po'
non vuole andare
testa
a votare. Ma sì, diciamo che è una modalità molto classica di fare politica, no? Per chi ha una certa età non c'è nulla di strano, di più giovani invece è una cosa che può sembrare un po' inedita, ma una volta la campagna elettorale si faceva così, addirittura stava detto telefonate, usate il telefono.
Quello a gettoni,
immagine antichissima. Un po' perché si fa così, un po' perché evidentemente il calcolo, la sensazione, il sentimento è che si giochi questa campagna elettorale su piccole percentuali, diciamo, no? Da una parte e dall'altra, e quindi ogni voto conta, e quindi bisogna mobilitarsi fino all'ultimo. D'altronde è quello che, a proposito di modalità classica di fare campagna elettorale, se non antica, è quello che ha fatto la segretaria del Partito Democratico Schlein, che è stata meno in televisione perché la invitavano meno, naturalmente, perché Giorgia Meloni, ovviamente controllando politicamente la RAI e politicamente avendo Mediaset affine, è stata ovunque, soprattutto in questi ultimi giorni, no? È speso la par condicio. E un po' perché evidentemente nelle piazze che ha girato, il contatto con le persone, ha ritenuto il PD, non solo il PD, anche gli altri partiti sono per il no, di trovare una freschezza, no?
Certo.
Un rinnovamento del rapporto con le persone, anche perché poi dopo, alla ricerca del retroscena, così avvicinandosi a Schlein dopo il comizio, ascoltando, cercando di ascoltare, capire qualche cosa, beh, era interessante sentirla parlare con le militanti, i militanti che si avvicinavano per fare la foto, per salutarla, eccetera. E l'ultima militante prima di andare via, Schlein ha detto: dopo che vinciamo il referendum ci occupiamo di sanità, cioè stiamo sulle cose concrete. Anche lì, dopo che vinciamo il referendum, è un po' così una mozione del sentimento, ottimismo della volontà, però ti dice che ci vogliono credere, e ci vogliono credere magari con questa modalità un po' milanese che si è sentita questa sera, un po' proprio stile di questa città, quindi in maniera molto laica, come ha detto un ragazzo che abbiamo intervistato in diretta alle 6:30, ma ti ricordi?
Sì.
In maniera cauta, no? Come era un po' così l'atteggiamento di tutti quanti, cioè la possiamo fare, ma non,
Ottimismo,
non facciamo voli pindarici.
Ottimismo, sensazioni positive, ma senza appunto voli pindarici,
senza
perché
esagerare,
perché ogni voto conta, e forse la sensazione è, insomma, che questa partita si gioca su numeri molto piccoli, molto bassi. Staremo a vedere poi lunedì che cosa succederà. Luigi, siamo in chiusura, ma lunedì che cosa succede? Siamo in onda, ovviamente, noi di Radio
certo.
Popolare, un lungo racconto di tutta la giornata a partire dalle 15, dalla chiusura dei seggi e dallo spoglio, poi varie finestre elettorali, la diretta come al solito, insomma vi terremo compagnia e seguiremo insieme lo spoglio con te, Luigi Ambroso, inviato a Roma a seguire, insomma, la parte del sì, Anna Bredici a seguire il no, e invece Maria D'Amico al Viminale, dove poi si conteggiano i numeri. Luigi, grazie davvero.
Aspetta, Mattia, un attimo, interessante l'ultima cosa, che se il no al suo comitato a Roma, il sì ancora non ha deciso se farlo o non farlo, se trovarsi o non trovarsi, lasciar perdere, andare tutti quanti in ordine sparso. Se vogliamo specularci, facciamolo, io non dico niente, lascio a chi ci ascolta la sua valutazione.
Anche questo in qualche modo è indicativo. Grazie Luigi, ci sentiamo lunedì.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. E ciao ascoltatori e ascoltatrici, l'Orizzonte delle 20 finisce qua. Rimando l'appuntamento di lunedì, la nostra lunga diretta sullo spoglio del referendum sulla magistratura. Ciao da Mattia Guastafiero, ciao.